cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata da Antonio Paolino, pronti per raccontarvi quello che c'è da raccontare, sempre tanto, anche perché ho provato a ragionare con i temi che state trattando da questa mattina, con i colleghi che sono già intervenuti, li saluto, bravi tutti, complimenti, anche perché si vuol parlare il giusto di nazionale, non troppo, ma in chiave anche mercato, anche perché oggi è mercoledì, quindi tra poco avremo il collegamento con il nostro Niccolò Ceccarini, direttore di TMV Tutto Mercato Web, il nostro punto di riferimento del mercato, anche perché ci sono diverse faccende da sbrigare per quanto riguarda anche le trattative, i prestiti, i ritorni che ci riguardano. Cercheremo di capire bene. Intanto, oggi è la giornata mondiale dell'acqua, l'invito è non sprechiamola. E soprattutto, poi sapete che bisogna sempre aggiungerci un po' di sale nelle riflessioni che facciamo qui su Radio Bianconera, e per cui chiederò anche il vostro conforto da casa. Invito un po' tutti, quindi anche noi, anche il sottoscritto, ma spesso per le cose che sentiamo dire, per cui molti vorrebbero scappare, andiamo via, non ci meritano, devono andare via gli altri, non noi. Cioè, a casa nostra, facendo le cose bene, vincendo, perdendo quando non meritiamo di vincere, e trovandoci in mezzo sempre ai caos mediatici, devono cambiare gli altri, non noi. Cioè, non chiediamo agli altri di restare andandocene noi, a parte che non è possibile. Però dobbiamo imparare, siamo più forti, dobbiamo essere decisi, siamo anche di più, non diamogliela vinta. Diamo motivazioni, contenuti. E allora dico, nella giornata mondiale dell'acqua, per gli altri, non dite troppe sciocchezze, perché se no bevete troppo e sprechiamo troppa acqua. Quindi un po' più di silenzio e non sprechiamo l'acqua, che è il messaggio che vi volevo lanciare. Nove partite, sommario, nove partite in 30 giorni, l'aprile bianconero, per riprenderci il nostro destino, per riprendersi il proprio destino, perché ad aprile può capitare davvero di tutto per noi, sentenze, non sentenze, partite, dobbiamo vincerle. Speriamo anche una squadra più attrezzata, con quei giocatori che Allegri e noi tutti avremmo voluto vedere in campo dal primo settembre, da quando è iniziato il campionato, o giù di lì. Cavallo pazzo Rabiot, ho letto l'intervista esclusiva che ha rilasciato al Tutto Sport, al collega Marco Bo. Cavallo pazzo Rabiot, questo perché è un po' pazzo, lo è, un po' cavallo, lo è, un po' si ferma, un po' va al galoppo, un po' trotta. Quindi gli si addice veramente bene questo soprannome. Non dice no alla Juve, cavallo pazzo Rabiot non dice no alla Juve. Ma essendo un cavallo pazzo, Radio Bianconera vi dice anche che però non dice sì alla Juventus, perché mette tante condizioni. E se le andate a leggere, perché poi leggo anche i vostri messaggi, cerchiamo sempre di rispettare il mio, io il vostro, voi quello di chi mi sta a sinistra, a destra, sopra, sotto. Rispettiamoci. E non è che dica sì, poi farebbe comodo un giocatore come lui, ma non farebbe più comodo a certe condizioni, soprattutto se poi adesso cerca di dire bene, bravi, bis, bene, bravo, bis, sto bene, di qua di là, ci sta la dichiarazione di facciata, ma poi mamma, zio, parente, lui stesso, sotto sotto, stanno cercando di accasarsi da altre parti. Lo chiederemo, ma l'abbiamo già chiesto, e soprattutto a quelle condizioni la Juventus non può farsi prendere per il cappio. Quindi diciamo le cose come stanno. Il cavallo pazzo vorrebbe restare, ma quel se è troppo gonfio, è troppo grosso per la Juventus, che può benissimo scovare, trovare, reinvestire, aprire maggiormente al nuovo che avanza, il nuovo e giovane che avanza, e quindi farsi trovare pronto, come ho sentito uno di questi ultimi vocali, farsi trovare più pronti di altri, cominciando prima. Chi vince deve già pensare a dopo. Siamo in un momento in cui non stiamo vincendo. Cominciando prima, mettendo dei giovani, e Allegri ne ha messi 11 quest'anno, perché è stato costretto, se no non l'avrebbe fatto, avete ragione, abbiamo ragione tutti su questa riflessione, però forse di quegli 11, 2 o 3 ci danno la possibilità nei prossimi anni di risparmiare, di farli già maturare e di farli già maturare e di vederli all'opera, magari maturati, magari pronti, e di risparmiare tre giocatori, 30 milioni a testa, 90 milioni? Con ingaggi bassi da 1, 1,5 invece che da 7, 8, 10? Secondo me sì, fate due conti e non scrivete a me non mi interessano, perché se pagaste voi fareste degli altri ragionamenti. Intanto mi colpisce un aspetto nei discorsi della procura, tirato in ballo Dybala. Attenzione che i legali di Dybala vanno giù pesante, lo so. Chiedono i 3 milioni che non gli sono stati ancora dati, ma attenzione, rispetto ai soldi, lui aspettava, perché quella mano, stretta di mano con Arriva Bene c'era stata. Quindi dice, c'era un preaccordo, mi avrebbero dato 8 milioni, 9 milioni, qualcosa del genere, quello che era stato pattuito, io mi ero fidato, ho ritardato, quindi qualsiasi tipo di ricerca per andare da altre parti, mi sono trovato spiazzato nel momento in cui mi hanno sbattuto la porta in faccia, sentite il ragionamento che fa, che va a confermare tutto quello che avevamo detto quando si scriveva di tutto di più, deve restare, andava già via, c'era una stretta di mano, giusto o sbagliata che fosse, andava rispettata, giusto o sbagliata che fosse la strategia, poi puoi tirarti indietro. Bene, io non so se ha ragione Dybala o meno, più no che sì, perché quante volte mi hanno promesso, quante volte ho promesso io di portare Manuel a cena e non l'ho portato? Non è che può pretendere adesso 25 cene, giusto Manuel?
No, mi aveva promesso 5.000 euro al mese.
Esatto, aspetta e spera, ok? Ecco, gli ho promesso 5.000 euro al mese. Se lui adesso dice, sono rimasto a Radio Bianconera perché lei mi ha promesso 5.000 euro al mese, io dico, ma tu vali molto di più ragazzo, almeno 6. Almeno 10 e glieli raddoppio. Ma se lui un giorno venisse a dirmi, io per questo motivo aspettavo da 3 anni tutto quello che non mi hai dato, non va bene, perché lui dice, mi deve la Juventus anche la differenza dei soldi che non ho preso dalla Roma. Ragazzi, vabbè, allora vale tutto, dai, Dybala, avvocati di Dybala, va bene tutto, se in questo momento vogliamo aprire una pratica, una causa, per ingiusta causa ne apro anch'io una nei confronti della Juventus, perché non mi dà mai il panino col prosciutto che mi piace a me, con la ventricina magari, non lo so. Va bene, tanto per farvi capire che non c'è solo Rabiot cavallo pazzo, ci sono tante altre situazioni. Però intanto finiamo con, parlando di sentenze, di procuratori, Santoriello, ve lo ricordate? Santoriello? Manuel, ti saluto. Te lo ricordi Santoriello? Santoriello in fuorigioco, il PM di Torino, fa un passo indietro. Ma non poteva già dirlo subito? Farlo subito, visto che l'aveva fatta fuori dal vaso? Così erano tutti tranquilli e non avremmo imparato a memoria il suo cognome? Santoriello, tutto attaccato, ma ogni tanto ce lo fa esclamare, con il prefisso davanti. E allora, nella giornata mondiale dell'acqua, 9 partite in 30 giorni d'aprile bianconero per riprendersi il proprio destino, cavallo pazzo Rabioli, intervista esclusiva a Tutto Sport, non dice no la Juve, ma neanche sì, Santoriello, lo beccano in fuorigioco, si mette in fuorigioco, non rientra e fa un passo indietro, non lo vedremo tra i protagonisti, tra i nomi, tra i cognomi, ben consigliato.
Sono andati al VAR,
hanno impiegato un po' di settimane per decidere che forse, per convincerlo che forse è un PM, un giudice, un magistrato, dovrebbe anche lì più acqua in bocca, anzi più silenzio per non sprecare acqua e metterla in bocca per poi sputarla eventualmente. Abbiamo il Cecca, benissimo, preciso, puntuale, come sempre il Cecca, Ceccarini, Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao direttore.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
Quanto
ciao.
Tira la nazionale a Firenze? Dalle tue parti stai frequentando Coverciano, immagino, seguendo.
Beh, insomma, devo dirti, stiamo più che altro, sì, ovviamente abbiamo il nostro inviato che è Raimondo De Magistris, ma ci siamo concentrati molto sul lavoro di questi giorni, di questa pausa, perché comunque sia, quando ci sono gli impegni della nazionale, non è facile, no, trovare degli argomenti interessanti per il sito, e quindi ci stiamo molto concentrando proprio anche su interviste. Tra l'altro ti preannuncio che nelle prossime ore avremo una lunga intervista anche con Giovanni Carnevale, amministratore delegato del Sassuolo, che parla di tanti temi, quindi avremo questa nostra grande o piccola esclusiva, comunque sia, stiamo parlando di uno dei dirigenti più importanti della Serie A e stiamo preparando anche degli speciali, quindi siamo operativi su più fronti.
Assolutamente, pensa anche noi, senza interpellare Carnevali, però ti giriamo la domanda, magari riesci a darci qualche spunto prima di leggere l'intervista. Ma resterà a Sassuolo? O è maturata la situazione? O è maturata...
Gliel'ho chiesto, ovviamente gliel'ho chiesto.
Cosa ci puoi dire? Cosa ci puoi anticipare?
Una grandissima offerta e poi naturalmente la risposta la scoprirete sul sito, però insomma lui è molto legato al Sassuolo, quindi deve essere proprio una proposta irrinunciabile, ecco, mettiamola così. Ecco.
Ma c'è l'ambizione? Che personaggio è? Ecco, perché è stato spesso accostato alla Juventus, quindi vado extra
come
intervista.
Giuntoli, del resto.
Come Giuntoli. Ecco. Cos'è che lo porta a lasciare? L'ambizione in questi dirigenti, inseguiti da più parti, c'è, manca o è ancora da coltivare?
No, ma sicuramente c'è l'ambizione da parte di tutti, ovviamente, no? Un domani di pensare anche a un grandissimo club. Però parlo per Giovanni, perché comunque lo conosco da tanto tempo, lui è 10 anni che al Sassuolo e ha creato qualcosa di eccezionale. Lui si sente molto parte integrante, no? di quello che naturalmente è stato realizzato, per cui perché possa veramente lasciare ci deve essere qualcosa, non dico di clamoroso, perché comunque la realtà del Sassuolo, io insomma ho visionato anche il Maffei Center, no? Quindi insomma tutto quello che ha creato anche la famiglia Squinzi, lui si sente, no? Proprio, come dire, di proseguire il lavoro che in quel momento lì, diciamo, è iniziato proprio con il patron Squinzi, quindi lui è molto legato all'ambiente, però è chiaro che anche l'ambizione di crescere, però in questo momento mi sembra estremamente legato al Sassuolo e ci vorrebbe veramente un qualcosa, un progetto veramente estremamente ambizioso per farlo vacillare. E lo stesso vale anche per Cristiano Giuntoli, che comunque oggi è il direttore sportivo del Napoli che vola verso lo scudetto, che è nei quarti di Champions e che comunque sia, immagino, ed è giusto che possa essere ambito anche da un club come la Juventus.
E allora, direttore, mi dai un assist? Intanto ho aperto tutto Mercato Web, come faccio tutti i giorni. In primo piano ci sono notizie, se non direttamente bianconere, legate al mondo bianconero, che lo potrebbero diventare. Almeno 2 su 3.
Sì.
Frattesi, la priorità, e non solo questo, per la Juventus. Costa molto, ma vince altrettanto. Sì. Altro primo piano di Simone Lorini sulle colonne di tutto Mercato Web. Conte si libera e tutta la Serie A si agita. Allora parto dall'alto, la struttura riorganizzativa
allora,
della Juventus.
Frattesi, sì. Guarda, ti rispondo. Vai. Su Frattesi, che poi insomma io gli ho ovviamente fatto anche questa domanda a Carnevale, poi insomma avrete modo anche di leggere la risposta. Però
quando la troviamo, direttore, questa intervista, quanto dobbiamo aspettare?
Dobbiamo aspettare, perché stiamo un attimo valutando, perché come ben sai, insomma, vogliamo farla bene, vogliamo farla uscire bene.
Perfetto.
Per cui diciamo, ti scriverò in privato, così avremo modo.
Perfetto.
Lo renderai anche pubblico su Radio Bianco Nero.
Assolutamente.
Però
sì.
Lui mi ha spiegato, insomma, io questa domanda gliel'ho proprio fatta. E io la mia sensazione, perché poi insomma le risposte ufficiali sono sempre molto giustamente anche diplomatiche, perché siamo in un periodo di non mercato. Io credo che la Roma sia la squadra che veramente gli stia sotto in maniera importante, cioè che già su Frattesi lo voleva prendere la scorsa estate in maniera decisiva, è stato io credo che questo appuntamento sia stato rimandato, cioè della Roma che ci riproverà sono strasicuro. Che la Juventus sia interessata, non ho avuto conferme dirette, però secondo me è evidente che la Juventus per me ci stia pensando a Frattesi.
Sono d'accordo.
E su Conte,
arriviamo a Conte allora.
Ecco, e su Conte, quello che ti posso dire su Conte è che per me Conte vuol tornare in Italia, ormai lo sanno anche i muri, no? Nel senso che ormai è talmente evidente questa cosa. Il problema di Conte è che lui deve, però secondo me, fare un passo indietro sulle sue ambizioni non tanto sportive, perché comunque può trovare un club importante anche in Italia, ma sulle sue ambizioni, diciamo, di stipendio e tenendo presente che quello che per ora ha sempre chiesto, no, sul mercato, qui in Italia ormai non è più così, cioè non
certo.
Potrà ottenere quello che ha ottenuto al Tottenham, quello che ha ottenuto nelle altre esperienze e perché no anche all'Inter, perché poi quando insomma ha vinto poi lo scudetto con l'Inter gli hanno fatto una squadra spendendo tantissimi milioni di euro, insomma io penso anche all'operazione di Lukaku, no? È vero che c'era Icardi che era partito tutto qua, però insomma oggi in Italia non possiamo spendere queste cifre, per cui se lui ridimensiona un po' il discorso del mercato, cioè delle spese di mercato e il suo ingaggio, io credo che ci possano essere 2 o 3 club
Chi in vantaggio? Direttore, chi in vantaggio secondo te?
Io, allora,
che sensazioni
allora,
hai?
Qui si parla, no? Si parla ovviamente di Juventus-Inter per mille motivi, sempre, no? Perché comunque lui c'è già stata la Juve, c'è già stata l'Inter, perché in questo momento Inzaghi non sta facendo benissimo. Però ecco, io ci aggiungerei anche eventualmente la Roma se dovesse andare via Mourinho. Secondo me non è da escludere se Mourinho decidesse un domani di andare via. Però io faccio una riflessione su Allegri. Ci pensavo proprio l'altro giorno, ma cioè, io alla fine lo sai che insomma il suo ritorno non è stato almeno il primo anno estremamente positivo, però adesso insomma io che cosa si può, cioè io ho visto anche l'ultima partita della Juventus con l'Inter e la Juve ha meritato di vincere. Poi ora noi abbiamo concentrato per due giorni, no, il fallo di mano di qui, di Rabiot, quello di Vlahovic, l'episodio. Si può stare a discutere anche tutta la puntata insieme a te su se era fallo o non fallo. Per me era più fallo per Viti quello di Vlahovic, quello che si vede, no, nell'immagine frontale, piuttosto voglio dire quello di Rabiot, eccetera. Però questo lascia il tempo che trova. Ma lasciamo perdere l'episodio. Poi nei 90 minuti ha meritato la Juve. Cioè Allegri sta tirando su questa squadra che oggi sarebbe al secondo posto.
Questo è assolutamente fuori discussione. Senti...
Quindi voglio dire, anche Allegri, cioè secondo me, non si deve dare proprio per scontato che andrà via, perché secondo me non è così scontato. Ecco.
Allora, intanto aggiungiamo dei tasselli che sicuramente ti faranno riflettere. Ripeto, Luciano Moggi, qui in diretta da noi, già qualche settimana fa, ha ripetuto la qualificazione automatica sul campo, senza asterischi, con asterischi e l'extracampo, darebbe l'opportunità di rinnovare in automatico con altri due anni il contratto di Allegri. Quindi noi partiamo da questa certezza, perché per essersi sbilanciato così, che non vuol dire poi sicuramente resterà, perché gli puoi dare la buona uscita e se ne va.
Certo.
Però c'è questa condizione. Su Conte ti aggiungo un altro dato di fonti vicinissime all'allenatore, e qui entro in campo direttamente io. Conte è stato contattato dall'Inter. Conte non ha detto no all'Inter, ma non sembrerebbe intenzionato a prendere in seria considerazione la candidatura per un suo ritorno all'Inter. Mi fermo qui, quindi due mezze notizie,
sono
le
due
abbiamo
spunti che ci
possono
modo
aiutare
e di indagare.
E come facciamo noi il nostro mestiere, Nicolò, lo sai, ci conosciamo ormai da tanti anni,
certo.
Lo facciamo pubblicamente perché siamo orgogliosi di poter, cioè non sono cose che ci dobbiamo tenere in tasca, perché siamo giornalisti, ma lo facciamo per la giusta conoscenza, corretta conoscenza di quelli che sono gli sviluppi in questo momento, lontani da quello che potrebbero diventare poi delle vere e proprie trattative. Direttore Ceccarini, intanto quanta carne al fuoco ci stanno scrivendo da casa, ti chiedo un po' la situazione dei prestiti in casa Juve,
sì,
perché qui devi farmi chiarezza
allora,
tu.
Guarda, per quanto riguarda Arthur, penso che rientrerà.
Non benissimo questo prestito al Liverpool, due sole partite mi sembra, quindi,
quindi alla fine rientrerà, poi
non verrà riscattato,
per quanto riguarda gli altri giocatori, allora secondo me McKennie potrebbe anche essere riscattato, guarda che ti dico io.
Leeds 34,5 milioni il riscatto dello statunitense.
Per me McKennie, ti dico la verità, potrebbe anche essere riscattato, questa è la mia idea. E su Zaccaria, sai, anche Zaccaria non è che insomma non è che anche lui, no, abbia questo impiego clamoroso, per cui siamo un po' più borderline, però mi sento di poter dire che ci sono dei tre, quello che ha più possibilità secondo me di essere riscattato è sicuramente McKennie, questa
certo
è la mia idea.
Ci aggiungiamo anche il nome di Kulusevski, perché è lì, sta per diventare quasi obbligatorio il suo riscatto da parte del Tottenham. Ricordiamo, nel caso in cui Kulusevski giochi almeno il 50% delle partite del Tottenham, però qui non ho mai capito bene come verrebbe conteggiato, per almeno 45 minuti, e il club londinese si qualifichi alla prossima Champions League. Quindi ci sono tanti anelli di congiunzione che in questo momento non farebbero ancora per poco scattare, e ancora con certezza scattare il suo rinnovo. Magari...
Però mi sembrano soddisfatti di Kulusevski al Tottenham, per cui io credo che alla fine resterà lì. Questa è la mia idea, insomma, oggi che siamo il 22 marzo.
E allora io mi gioco l'altra carta e dico, non essendoci ancora questa certezza, neanche della permanenza dell'allenatore che lo ha voluto, potrebbe in queste giornate non giocare tantissime volte, aspettando dove andrà Conte. Ma questo è un giochino fuori dalle regole, quelle serie del calciomercato. Senti, tornando invece agli altri, alle altre, tra le prime sette, quindi dal Napoli alla Juventus, sì. Con l'asterisco, io ti chiedo, chi è che ha sbagliato di più il mercato? Oggi ho visto un trattare l'argomento, il Napoli lì perché ha azzeccato le sue scommesse, e sì. Quali scommesse? Le altre forse sono anche molto distanti per aver sbagliato diverse operazioni di mercato. Tu che sei un alto conoscitore del mercato, ne hai viste tante, di cotte e sì. Di crude, chi è che ha sbagliato di più?
Ma allora,
che è stata sfortunata, diciamocelo.
Sì, allora, io senti, parto dal presupposto che le romane comunque sia, se non avessero pronti attenti via l'obbligo di andare in Champions League, la speranza e la possibilità di farlo, ma non l'obbligo. Per me, insomma, le quattro squadre che mi sarei immaginato di vedere all'ultima giornata di campionato sono Napoli, Juventus, Milan e Inter. Queste qui, insomma, per me erano le quattro squadre destinate a stare nei primi quattro posti. Poi è chiaro che c'è stato il discorso della penalizzazione della Juventus, però insomma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda le milanesi, sinceramente, allora, il Milan aveva puntato molto su De Ketelaere, questo va detto, e purtroppo questo ragazzo sta facendo una fatica enorme, e comunque loro hanno impostato il mercato proprio su questo grande investimento, e quindi chiaramente hanno tolto da altre parti, perché credevano che De Ketelaere gli potesse dare veramente una svolta, e purtroppo per il Milan per ora questa non c'è stata, per cui sarebbe certo. Facile, no, oggi dire il Milan ha sbagliato a prendere De Ketelaere, però io non sono nemmeno così convinto che De Ketelaere non sia un grande giocatore. Per me lo è che in questa fase qui non riesce a dimostrarlo. Non mi chiedere la spiegazione, perché
no, chiaro. Proprio un giudizio sommario,
l'avrebbe già risolto.
E l'Inter? Pioli. E l'Inter, poi e ci
l'Inter,
salutiamo.
E l'Inter, secondo me, ti dico, io la continuo a considerare una squadra molto forte a livello d'organico, se non la prima, quantomeno tra le prime due, e però ha perso 9 partite, quindi io sinceramente, cioè, e soprattutto ecco dell'Inter la cosa che mi ha un po' sorpreso,
sì.
Il fatto che abbiano giocato poco giocatori su cui loro puntavano. Avevano anche puntato, penso a Slani e penso anche a Bellanova, no, per dirti, e poi chiaramente forse l'Inter non è che ha sbagliato, però probabilmente quando ha avuto, diciamo, sentore di Skriniar, lì probabilmente erano convinti che Skriniar rinnovasse, e invece hanno deciso, no, di tenerlo nella speranza di avere l'ok sul
ritardando di un anno tutto la
riorganizzazione. Invece purtroppo
lo
perderanno a parametro zero, quindi non è che abbiano sbagliato il mercato in senso assoluto, è che quest'anno l'Inter sta facendo peggio dell'anno scorso in campionato. Questo è il dato di fatto.
Nicolò Ceccarini, grazie, direttore di Tutto Mercato Web. Nell'arco della giornata l'approfondimento che ci hai appena annunciato di mercato legato alla Juventus, ma anche l'intervista esclusiva di Tutto Mercato Web con Carnevali e qualche risvolto anche sul tema Juventus. Grazie Nicolò, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
E allora rientriamo in studio velocemente dopo questo intro con il direttore di Tutto Mercato Web. Chiedo a voi, a parte che il tema è sempre libero, gli spunti sono tantissimi, ma tre acquisti, i più graditi dell'ultimo periodo della Juventus, quali sono stati secondo voi, per voi, se foste nei panni del direttore sportivo della Juventus? I tre acquisti dell'ultimo periodo, dell'ultimo decennio, degli ultimi tre anni?
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
E allora ben ritrovati, tra poco la nostra cambiale mensile, ve la ricordate, una bella cambiale bianconera, in bianco e nero, quindi con l'inchiostro nobile, quello cancellabile, quello di una volta quando facevo i collegamenti con il collega, giornalista, scrittore, professore Massimo Raffaeli, che sarà già lì all'ascolto. Con il suo
la papermate, quella che si poteva
cancellare. La papermate, bravissimo, non mi veniva il termine. E allora, mi dicono che sono arrivati molti vocali, Manuel, tra l'altro mi ha appena confermato la presenza del direttore Luciano Moggi, nell'ultimo blocco lui c'è, mi ha detto. Adesso ha acceso già il sigaro, sta pranzando, buon appetito direttore, beato lei, io è 5 anni che non faccio più pranzo, eppure non si direbbe, non riesco a smaltire neanche un etto. Devo tornare a fare attività fisica, questo è vero. Abbiamo parlato un po' di mercato di rinnovo di, oggi parleremo con lui, ricordatemelo col direttore, di Allegri, questo vincolo contrattuale, il 2+2, ecco per cui spiegato... ci ripete sempre: in questo momento siamo in Champions, se poi non andremo per colpa delle sentenze, lui ti dice noi eravamo tra le prime 4, la Champions League io l'avevo centrata. Intanto interessante, e mi fa piacere perché l'ho incontrato l'altra sera, Nicola Le Grottaglie in una diretta televisiva con la collega Valeria Ciardiello, anche amica, diciamocelo chiaramente, di Radio Bianconera e del sottoscritto, sulle plusvalenze, le mie parole strumentalizzate. Mai attaccata la Juventus, chiedo scusa ai tifosi. Allora, io intanto volevo fare un complimento a Nicola Le Grottaglie, perché se le tirate un po' addosso, diciamocelo chiaramente... Non si era forse fatto capire benissimo, è stato anche un po' strumentalizzato. E, a volte per troppo amore si può sbagliare anche la parola. A volte capita anche a noi che facciamo questo di mestiere. Loro, ex calciatori, lui che ambisce, meriterebbe sicuramente una panchina importante per dimostrare il suo valore anche umano e professionale, non da calciatore. La telefonata, il giornalista, sì, no, dimmi, chiamami dopo, prende un pezzo, registra. Adesso non è sempre colpa dei giornalisti, però mi ha spiegato un po' come sono andate le cose. Cioè, voleva far capire delle cose, non è riuscito a farsi capire bene. E che Bianconera News, il nostro sito di riferimento bianconero, l'abbia chiamato, abbia programmato questa intervista... col collega Quintiliano, a cui faccio anche complimenti pubblicamente, e con Le Grottaglie che termina l'intervista, anzi inizi l'intervista chiedendo scusa ai tifosi per essere stato anche frainteso per certi versi, e se non frainteso ha voluto spiegare meglio quanto era giusto spiegare meglio, e questo è stato il consiglio anche dell'amico di Nicola Le Grottaglie, Antonio Paolino, ovvero il sottoscritto, a mio avviso garantisce il fatto, cioè... certifica, non che ce ne fosse bisogno, che se errore è stato commesso chiede scusa, ma che mette fuori discussione il suo forte legame con la Juventus, con chi lo ha pagato per diversi anni e a cui ha provato a restituire tutte le volte che è sceso in campo con la sua professionalità. Quindi un articolo, un'esclusiva assolutamente da leggere e da approfondire. Poi mi ha già promesso nei prossimi giorni, la prossima settimana, sarà anche ai nostri microfoni, quindi direttamente potremo parlare con lui e potrete rivolgergli direttamente le domande. Questa è Democrazia Sportiva, questa è Radio Bianconera, questo è il nostro modo di non creare sempre guerriglia. Abbiamo già i problemi con gli altri, tra di noi cerchiamo almeno di capirci e di confrontarci. Bene, il tema lanciato è questo: 3 acquisti i più graditi da parte vostra della Juventus degli ultimi anni. E poi perché mancano così tanti 9, 3, 7, cioè mancano un po' tutti i numeri per la nazionale, ma poco ci interessa, lo so, la nazionale in questo momento, diciamo che io la seguo sempre anche solo per passione calcistica, se posso, forse giovedì sera non posso, anzi no, sono a una cena, salutiamo gli amici, sarò con Claudio Zuliani in quel di Crescentino, quindi non pranzo ma mi invitano a cena. Bene, una bella serata, poi ve la racconteremo. E allora vi dico quali sono i vostri ricordi, i vostri acquisti più graditi degli ultimi anni e soprattutto perché mancano dei validi giovani, italiani, stranieri, non lo so, comunque tali da poter rafforzare la nostra nazionale. Perché? Qualche volta vi ho detto la mia risposta, lo chiederemo anche ai nostri ospiti. Intanto vocali, 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 rispondetemi al 340-5425-324.
Allora, buongiorno direttore, sì, perfettamente d'accordo. Noi siamo italiani e restiamo in Italia, semmai devono cambiare i vertici e alcuni presidenti si devono attappare un po' la bocca. Però, ma non si potrebbero vietare i giocatori della Juventus in nazionale per fargli capire che ci siamo veramente, diciamo, stufati?
No, sai come puoi fare? Puoi fare qualche dichiarazione non digerita dai vertici societari federali, come Locatelli, molto probabilmente, e il giocatore non viene convocato, praticamente. La soluzione è quella. No, non puoi, perché ci sono quelle clausole. Cioè, il giocatore vuole andare in nazionale, guadagna anche il prestigio, giocare i mondiali. Cioè, ragazzi, mettetevi in quei panni lì. Cioè, si gioca per giocare nella Juve, per giocare nel Real Madrid, per giocare nei mondiali, per giocare in nazionale, per giocare i mondiali, per giocare gli europei. Dai, chiaramente. Ci sono, cioè, il giocatore può eventualmente rifiutarsi lui. Quindi mettiamo le responsabilità sul giocatore, ma difficile ipotizzare quello che ipotizzate in modo abbastanza semplicistico. Di Lorenzo, Toloia, Acerbi, Spinazzola davanti a Donnarumma, Barella, Jorginho, Verratti, il centrocampo di qualche anno fa, Berardi, e poi l'italo argentino Retegui, Pellegrini. Cioè siamo andati a prenderci un attaccante fuori che avrà giocato tante poche partite, non lo so ancora, ne ha sempre chiamati tanti, compreso Scamacca qualche tempo fa, e poi in Italia non restano. In nazionale non tornano, non giocano le partite che contano, i giovani scalano e vengono prestati all'Under 21. Anche qui il sistema non mi sembra dei più centrati. Vocale.
Buongiorno direttore, sono Roberto da Varese, ci siamo sentiti.
Carissimo, ormai riconosco la tua cadenza.
Ascolta, io vorrei dirti una cosa, sono d'accordo con te sul fatto che sia assolutamente inutile e inadeguato e anzi inopportuno andarcene venendo dal campionato italiano.
Esatto.
Noi dobbiamo stare qua piantati dritti per terra come un gladiatore romano. Non dobbiamo aver paura di nessuno, guardiamo tutti negli occhi. Punto numero uno. Punto numero due, l'unica cosa che vorrei chiedere è, siccome noi juventini, io sono due giorni che litigo con chiunque per la storia, per la partita dell'altra sera, sì, eccetera, cerco di difendere le mie ragioni, la mia squadra, eccetera, però così ogni tanto, forse per età, ho un calo glicemico, sì, avremo bisogno forse uno zuccherino anche da parte della società. Punto numero tre, e con questo ti saluto e ti ringrazio.
Bravo.
Io però alla fine di queste cose qui mi piacerebbe vedere che noi attaccassimo, perché se no qua fra qualche anno siamo punte da capo e io non ho più tanti anni, sono vecchiarello. Buongiorno a tutti, fino alla fine.
No, tu sei un pilastro di Radio Bianconera, quindi zucchero non zucchero, cerca di chiamarci anche fra 50 anni. Io dico che questa società, la prossima società, debba prendersi in carico questo compito. Intanto, rappresentando più da vicino che chiunque altro la Juventus, chiunque ne farà parte, in campo, fuori, eccetera, si difenda di più e meglio. A me, che Rabiot non parli praticamente in Italia con la stampa e tutto sport debba partire per andarlo ad ascoltare con la nazionale francese e avere un'intervista esclusiva, non so come si dice a Varese, a Torino, a Napoli, in Italia, un po' mi fa sorridere, no? Quelle cose le puoi dire tu, Rabiot, a Torino, davanti a tutti, riservando uno spazio. Non voglio insegnare niente alla Juve, però devi imparare a far arrivare i messaggi, perché se ce li teniamo nascosti i messaggi non andiamo da nessuna parte. Quindi Rabiot può parlare, il presidente può parlare di un'altra cosa e non lasciare l'incarico sempre solo a un personaggio, l'allenatore, perché abbiamo capito che deve difendere 7000 orticelli attorno a sé, il suo e quello della squadra e quello della società. Martellato sugli argomenti di politica, di magistratura, di fisica nucleare, di termodinamica, di calcio, di tattica, attaccato da Pippo.org, attaccato dal giornalista che arriva da Marte e da Antonio Paolino, probabilmente non riesce neanche a esprimere al meglio i suoi concetti. Io la vedo così. Avan en bin, in piemontese, direbbe Rabiot. Se ho detto bene in piemontese, ma le lingue non sono il mio forte. Si direbbe così, poi a Faust. No, non si dice poi a Faust in diretta. Va bene, altro vocale, poi andiamo dall'ospite, l'abbiamo chiamato, ce l'abbiamo già? No, tra poco, ok.
No, direttore, no. No. Mariano da Napoli, scusami. Io non credo a quello che sta dicendo adesso le grottaglie, perché io l'ho sentito in diretta.
Ah, okay.
Io ho sentito lui con le mie orecchie, sì, dire... la Juventus ha fatto queste cose, ma ne valeva la pena? Cioè, ne valeva la pena, come per dire, è colpevole? Ne valeva la pena per guadagnarci che? Capito?
Glielo faremo spiegare, dai.
È inutile che adesso accampa scuse. Perché la...
Beh, intanto anche chiedere scusa è un gesto di anche semplice educazione, ci mancherebbe. E lo ascolteremo. Attenzione, non diamo sentenze anche noi. Cioè, io non voglio difendere le grottaglie, attaccare la Juve, o difendere me, o il mio lavoro, la mia poltrona. Dico, ascoltiamo, capiamo, però ci sono anche i garantisti, i colpevolisti, ma le sentenze non sono state ancora... cioè, non c'è ancora nulla di giudicato, ok? Bene, allora eccola qui la nostra cambiale in bianco-nero. Ciao Massimo Raffaeli d'Ancona, il nostro opinionista.
Buongiorno a tutti voi, ciao.
Ciao. Senti, chiedere scusa che cosa rappresenta nella storia della civiltà umana? Parto da questo concetto.
Il riconoscimento di un proprio limite o di un proprio errore è una cosa fondamentale.
Fondamentale.
Perché quantomeno... è un pensiero critico, un atto autocritico.
Quindi quantomeno da apprezzare, giusto? Poi chiudi la porta e non compri la rivista di chi te la offre davanti al tuo spioncino.
Beh, devo dire che io da vecchio giornalista sono iscritto da più di 30 anni all'ordine dei giornalisti, quindi posso anche dirlo, insomma.
Sì.
La cosa che mi colpisce è proprio il clima rovente. Tutti si chiedono, ma come mai... erano 9 i punti, diciamo, chiesti di penalizzazione, sono arrivati a 15. E tutti a parlare di... non c'è nessun complotto. Secondo me un elemento decisivo è stato il contesto in cui è caduto. Anche i giudici sono persone. E anche quelli in buona fede risentono di un clima. Io ricordo i 15 giorni precedenti la sentenza, c'è stato un battage senza precedenti. Poi chi l'ha fatto dice, ma io dovevo dare la notizia. Ma è ovvio, certo che devi dare la notizia, ma come tu la cucini, come la impagini, se gli dai mezza pagina o 7 prime pagine, è un modo né innocuo né innocente poi di darla questa notizia. Nessuno, ma dico nessuno, ha notato una cosa, che i più accaniti, avranno le loro buone ragioni, c'è, cioè, libertà di stampa, è ovvio, sono stati 3 testate, mica piccole, il Corriere della Sera, la Gazzetta dello Sport e la 7. Ora, queste
guarda caso,
hanno una cosa in comune, il loro, diciamo così, padrone,
editore,
che è Urbano Cairo, che oltretutto... Vabbè che questo è un paese in cui il conflitto di interessi dopo Berlusconi non se ne parla più, persino, e però è parte in causa, perché mi risulta che sia il presidente di una squadra di Serie A.
Certo.
E tutto questo è passato in cavalleria.
Sì, posso aggiungerci...
Io non ricordo il Corriere della Sera su uno scandalo sportivo dare 6 pagine.
Sì, aveva cominciato.
Aveva cominciato
cioè, in quel modo.
Più insulse. Delle, diciamo, telefonate, tutti sanno per esempio che non è materiale direttamente probatorio, c'è sempre il dibattimento, lo sa anche persino un illustre sconosciuto come me, e però quando la Juventus ha mandato le controdeduzioni, né sulla Gazzetta, né sul Corriere, né sulla 7 ho visto, non dico altrettanto spazio, ma uno spazio consono. Come lo chiamiamo tutto questo?
Come
vogliamo chiamare?
Complotto no, però volontà
no,
ben precisa. Volontà ben
c'è
precisa.
Un'ostilità.
L'ostilità
sì. È un qualcosa di poco razionale.
Un qualcosa
magari.
Di godereccio, no? Guarda come sono messi quelli là, no? Un po' questo. Però ti aggiungo anche questo. Mi stai dando anche una piccola lezione, un ripasso di giornalismo,
no,
caro Massimo. Qualche anno in meno di esperienza ce l'ho e ho sempre tanto da imparare. E come la metti che anche i quotidiani vicini al mondo Juventus non si siano, cioè non sono stati sicuramente omertosi, se no non avrebbero fatto bene il loro lavoro, però non si sono scansati un po' anche dal mettere il dito nella piaga?
Non la difendo d'ufficio perché ci scrivo, Ma Repubblica, per esempio, ha fatto un lavoro molto buono, secondo me. Cioè ha
di Fioretto.
Dato sempre comunque la notizia, e però con il pudore di chi sa di essere parte in causa. Questo dall'altra parte non c'è,
non c'è stato. Ok, bene, bene. Voto 10 a Massimo Raffaele, che sei stato, sei stato bravissimo. Ma non per difendere Repubblica rispetto alla stampa o Radio Bianconero.
Perché
è andata proprio così.
I rapporti di proprietà devono essere sempre trasparenti.
Trasparenti. Lo sai
un
che...
vecchio signore, sì, che si chiamava Aristotele, diceva: le persone non è che siano oneste o disoneste per quello che pensano, ma è onesto o disonesto un discorso che chi pronuncia fa capire da dove lo dice. È quello che lo rende onesto o no.
Sì.
E a me sembra che sia attualissimo.
E quando lo fai è perché lo fai, onestamente. Esatto. Assolutamente. Senti, torniamo un po' ai temi. Mi fa piacere che da casa abbiano compreso, perché sai, di nazionale i juventini non vogliono parlare. Tu?
Ma sì, ma nel senso che senza la Juventus la nazionale non avrebbe mai vinto. Si può dire, no, in maniera molto semplicistica, i mondiali che ha vinto la Juventus è la storia della nazionale. Quindi, ma mi sembra che la nazionale, anche chi guidi la federazione, io ascolto sempre con grande interesse, lui davvero si è un maestro, gli editoriali di Bosco. E beh, mi pare che una delle cose sacrosante che ha detto è che un presidente di federazione, senza arrivare al, diciamo, al, ai nostri affari, che per due volte è escluso dal mondiale di Rippe Udirate, si dimette.
Sì,
perché è il fallimento di tutto un movimento.
C'è da resettare più quello che non chiedere alla nostra proprietà di cambiare aria, o no?
No, queste cose non, queste cose per fortuna la Juve non le fa. Non le fa perché sono gesti molto umani, molto istintivi, ma mi ricordano quello del bambino che c'ha il pallone, lui che è
se ne va e fa giocare la partita.
Se ne va e lascia, cioè queste cose la Juve non le deve fare.
Sì, anche perché poi se anche Paolino da piccolo, se qualcuno andava
no,
via col pallone.
Dire, capisco che molti nostri fratelli juventini non ne possano più,
ma anche
dicono,
noi,
no,
credimi.
Ma basta, andiamo a giocare in Andorra o su Marte.
Sì,
però
sì,
sarebbe un gesto di alterigia controproducente.
Assolutamente.
L'alterigia non paga mai.
Senti, caro...
E infatti il giudice che con grande alterigia ha espresso, no, quello che pensa di pancia della Juventus ha dovuto fare un passo indietro.
Sì, ci ha impiegato un po' di tempo. Ci ha impiegato un po' di tempo. Io sono,
esatto,
un po' più veloce.
Forse ci ha messo e qualcuno glielo avrà pure su.
Gliel'ha fatto capire, esatto. Senti, tornando un po' alla Juventus, ci sono tanti giocatori in prestito. Qualcuno potrebbe rientrare. Poi che ce ne facciamo di Arthur?
Questo io non te lo so dire. Mi sembrano delle iatture. Cioè Arthur è stato aspettato, ha avuto diverse possibilità, anche diversi allenatori con cui confrontarsi. Mi pare che i risultati siano scarsi, anche perché è un ragazzo che ha un passo che probabilmente nel calcio italiano non funziona.
Certo.
E forse di quelli che stanno in giro è McKennie l'unico, ma se no questo è il momento veramente di puntare sui giovani. La crescita di Fagioli è veramente un dato sensibile, visibile,
ed è anche una risposta, no, per la nazionale, se mi permetti, che poi
sì, perché
non
l'hanno declassato all'under 21,
esatto,
e questo
stona,
non è un atto
un
di particolare acume, secondo me, da parte di Mancini,
anche secondo me, senza saperne leggere né scrivere e non aver fatto mai il CT della nazionale. Senti, però ho chiesto oggi, un po' per ricordare anche piccole pagine di storia, quantomeno le ultimissime, tre acquisti più graditi degli ultimi anni. L'ho chiesto ai nostri ascoltatori, lo chiedo anche a te, intanto leggo qualche risposta che è già arrivata. I migliori acquisti degli ultimi tre anni sono stati Kostic, Danilo e Locatelli, ci scrive Erasmo. Pirlo, Tevez e Pogba, prima volta, sottolinea la prima volta, non adesso. E poi complimenti adesso non ci interessano. Barzagli, Lichtsteiner, Pirlo oppure Vidal, Tevez, Raffaele da Bergamo, e attenzione, e poi si torna un po' sull'argomento le grottaglie che approfondiremo nei prossimi giorni, intanto c'è un'esclusiva, andatevela a leggere su Bianconera News. A te Massimo.
Vabbè, Mandžukić e Pirlo su tutti. Uno perché è un genio assoluto del calcio, una specie di Cartesio in campo, che dettava le ascisse e le ordinate del gioco, che naturalmente
aprendo solo gli occhi, aprendo solo gli occhi.
E l'altro Mandžukić perché è un giocatore capace davvero di essere universale, e quando se n'è andato si è visto. Il terzo, perché ci ha tolto tante di quelle castagne dal fuoco, non è un giocatore di primissimo rango, ma può sedere anche in prima fila se vuole, che è Juan Cuadrado.
Cuadrado, senti, hai fatto riferimento, almeno leggo così nella tua coscienza, ai periodi in cui lottavamo un po' anche la Champions, le qualificazioni, gli scudetti, sì, la Coppa Italia. Adesso diciamo che ci sarà un mese d'aprile caldo, bollente, può capitare di tutto, con la giustizia, con i punti, potresti essere secondo, potresti essere lì, c'hai la Coppa Italia con l'Inter, vedremo chi metteranno al VAR, chi arbitrerà, tante cose, metto insieme tanti argomenti. Ti chiedo, adesso le cose sono un po' cambiate, no? Da Pirlo in poi. Gli acquisti in quest'ultimo periodo, ti chiedo, sforzati.
Ma guarda,
un attimo di
lì,
più.
Lì veramente uno ha l'imbarazzo della scelta alla rovescia.
Ah, okay, okay.
L'unico forse, perché
chissà,
troppo poco, mi pare che Bremer sia uno che abbia almeno potenzialmente, no? Anche se ogni tanto c'ha degli svarioni, ma in questo è in armonia con la squadra, che se gioca come gioca con l'Inter per 90 minuti qualcosa ancora può combinare. Se ritorna alle intermittenze di 20 minuti gioca e altri tanti non fa nulla, non va molto lontano.
Ecco,
Bremer,
mettendo a confronto un po' i 4 anni di Rabiot e il primo quest'anno di Bremer, mi dici qual è la differenza tra i due? Non nei ruoli.
Bremer in alcune partite ha fatto vedere davvero quello che vale, già subito. Poi è vero, col Napoli per esempio ha sbagliato partita, ha fatto altri svarioni. E il buon Rabiot è stato su una linea di puro galleggiamento per anni. Io non ricordo nei primi 2 anni una grande partita di Rabiot.
Io l'ho chiamato Delfino, prova a immaginare perché. Cioè il Delfino è bello, no? Poi a un certo punto c'è il guizzo, quello che è all'acquarium.
Ma Rabiot sia un ottimo giocatore, non è in dubbio. Io ho l'impressione che però si sia svegliato un po' tardi.
Un po' tardi, forse per battere.
E forse non valga più la pena puntare su di lui in un momento
a certe
in cui
condizioni,
la
Juve, certo,
fa di necessità virtù. Se non punta sui giovani adesso, quando
lo farà? Esatto. E abbiamo visto che il rischio c'è già anche in questo momento, ovvero nell'annata in cui hai provato a lanciarle. E come sempre, il tempo è scaduto. A noi hai fatto un grande regalo, a noi di Radio Bianconera, ma attraverso le nostre frequenze, ai nostri ascoltatori. Riflessioni che naturalmente aprono discussioni anche con i nostri ascoltatori, a chi piace una cosa, a chi un'altra, nel massimo rispetto, come diciamo noi, perché Radio Bianconera è la radio ufficiale di tutti i tifosi bianconeri, anche quelli che la pensano diversamente, da Massimo, da Antonio, da Paolo, da chiunque altro. Ciao Massimo Raffaeli, alla prossima, aspetto tue notizie.
Alla prossima, ciao.
Per il mese di aprile, decidi bene la data, mi raccomando. Ciao Massimo. Perché può essere prima, dopo, punti, partite, ce ne sono 9 partite. Volevi prenderti dei giorni di vacanza ad aprile, Manuel?
Li ho già presi.
Cose di calcio.
Stavamo guardando un programma, ho detto c'è un personaggio in televisione che sembra il giornalista della Rai Matano, identico, perché intanto giriamo, io non guardo il Grande Fratello.
Ma Frank Matano?
No, un altro. E allora, 3 acquisti più graditi, che avete più gradito dell'ultimo periodo, quello in cui abbiamo avuto un po' più di difficoltà, l'ospite precedente, il collega Massimo Raffaeli, che collabora anche con Repubblica, e non solo con Repubblica, con Radio Rai 3, e ci ha detto, nell'ultimo periodo è stato più facile individuare quelli un po' più scadenti, ed è tornato invece sugli acquisti di Mandžukić, Cuadrado, che è il terzo che aveva fatto Mandžukić, Cuadrado, forse Tevez, ha detto Tevez, esatto, scusate che leggendo anche i messaggi mentre parlano a volte sovrappongo i pensieri. Quali sono i vostri invece? E allora, degli ultimi 3 anni, semplice: Chiesa, Vlahovic, Bremer. anche se Vlahovic non sta rendendo come vorremmo, o sì, cioè comunque lo metti, lo cataloghi comunque di quelli più graditi anche sotto profilo del rendimento. Certo, a me piace Vlahovic, poi ripeto, a volte poi se il tempo passa e la necessità incombe, rischi di non vedere il miglior Vlahovic magari con la maglia della nostra squadra. L'Italia, se oggi ha il suo ruolo nel mondo calcistico, lo deve soprattutto alla Juventus. E la federazione oggi cosa fa? Ci tratta stracci in faccia, ci vuole rispetto alla nazionale, non ci merita. Lorenzo, io aspetto e spero in una conferenza stampa di Joel Kahn. Le parole di Gravina sono gravi. Ci scrive, eccolo qui, Rosa. La nazionale non si merita più la nostra attenzione, perché quando era una grande nazionale era per merito dei nostri grandi giocatori facendo delle imprese immemorabili. Oggi si è dimenticata tutto. Kostić, Danilo e Locatelli, lo avevamo già letto, ci sono dei vocali, allora andiamo lì ad ascoltare. Ah, tra poco? Abbiamo detto chi c'è tra poco? La bacchetta. Preparatevi, è carica.
Ciao direttore, Luca da Ferrara. Sicuramente buongiorno. Hai ragione, dobbiamo rimanere noi e se ne devono andare gli altri se non gli stanno bene le regole del gioco, perché sono quelle e sono uniformi per tutti. Ma per creare le condizioni per poter rimanere, che con un clima che torna ad essere quello giusto, ci vorrebbe una bella stretta anche su certi contenuti e certe opinioni espresse da giornalisti o presunti tali che avvelenano costantemente il clima e inaspriscono i toni sempre e comunque. Ciao, un abbraccio.
E qui allora aggiungo il carico, perché hai perfettamente ragione, allora dovrei andarmene anch'io, perché non mi stanno bene i colleghi che parlano in quel modo, in modo scriteriato, di Juventus. No, devo stare a quel tavolo. E allora aggiungo il jolly senza forzarlo. È la Juve che deve pensare a difendere meglio anche i suoi tifosi. E questo l'estrema ratio, cioè il punto finale poi su cui bisogna riflettere. Perché il silenzio, oramai, dove parlano tutti, una volta il silenzio, non sapevi se aveva parlato Bonini, Platini, Boniperti, Moggi. Adesso parlano tutti. Il peggiore o il migliore dei juventini? Perché attenzione, a volte i peggiori nemici ce l'abbiamo anche in casa, tra colleghi, tra opinionisti, i blogger, i fenomeni, i carrozzoni, ascoltatori di Radio Bianconera, direttori di Radio Bianconera e non solo. Ci sono tante belle imitazioni, inviterei a non utilizzare i nostri marchi e i nostri loghi, grazie, e la nostra dicitura, grazie. Le regole noi proviamo a rispettarle quasi al 99%. Gli altri neanche al 10%, quindi attenzione, perché poi se si arrabbia anche il direttore di Radio Bianconera è la fine, il callo, il dolore al callo lo sento. Bene, e allora dico, non vado via, vado nei salotti dove mi è scomodo, dove sono invitato, ringrazio le proprietà che mi invitano, mi confronto, mi diverto a scherzare o non scherzare in base all'interlocutore, ma ci vado. Non è la migliore strategia il silenzio, l'indifferenza, perché nel frattempo ti rovinano. Quindi il problema non è Paolino parla di più, Zuliani parla di più, Radio Bianconera parlate di più. Juventus, difenditi meglio. Non so se è chiaro il mio messaggio. E in quel modo avremo anche dei riferimenti importanti, noi che curiamo l'informazione non per conto della Juventus, per amore di questo sport, per amore dell'investimento fatto dal nostro editore, per chi crede in un progetto aperto ad interagire con i nostri radioascoltatori, che potrebbero pensare in modo diverso. A chi non piace può andare lui da qualche altra parte, non che spegniamo le nostre frequenze per dar ragione magari alla verità assoluta o meno, non lo so, ma nessuno di noi ce l'ha in tasca. Vocali, Manuel. E poi Alessandra Bacchetta, mancano solo più tre minuti.
Scusa, Roberto Lavarese, ho dimenticato una cosa, volevo mandare un abbraccio, un augurio al vecchio Furino, perché è per colpa sua che mettendomi una mano in testa all'inizio degli anni 70 mi ha fatto vedere la luce. Ciao.
No, pensavo ti fossi dimenticato la borsa, che fossi rimasto qui, stavi parlando per un tre. Quindi è colpa di Furino, allora sgridiamo Furia Furino. Lui non era un cavallo pazzo, non era Furia... cavallo pazzo del West, trottava e picchiava il giusto e si faceva rispettare anche al ristorante. Io mi ricordo anche in qualche club, anche con qualche tifoso non juventino, e su questo anche Bettega, fantastico, io non lo conoscevo così. Non toccategli la Juventus a Bettega, Roberto Bettega, saluto Roberto, mitico Bobby Goal, tutto criticate le sue prestazioni, tutto quello che volete, ma non toccategli la Juventus. Questo non l'avrei mai detto, cioè non che non difendesse la Juventus, ma che fosse così arcigno nella difesa dei colori bianconeri. Vocale.
Buongiorno direttore, Roberto da Torino. Io direi basta di questi tifosi, i nostri fratelli dal meridione, catastrofisti, andiamo via dall'Italia, ma basta, smettetela. Sono d'accordo con lei, direttore. Siamo qui in Italia e diamogli del filo da torcere.
E battiamoli anche in Coppa Italia.
Fino all'ultimo con tutta la merda che ci tirano addosso. Ci riusciremo. E continueranno a farsi male al fegato, allo stomaco, tutto quello che è. Noi goderemo. Godremo sempre. Grazie direttore, la saluto, buongiorno.
Ciao. Mi piacciono questi interventi perché è gente che non vorrebbe intervenire, stuzzicati un po' dal tema o dalle vostre riflessioni, ma con rispetto. Poi magari ce ne andremo, non dipende da noi. Noi diciamo una cosa, voi ne dite un'altra e insieme si fanno dei bei ragionamenti. 9 partite in 30 giorni, l'aprile bianconero per riprenderci il proprio destino. Ma vedo già che si ride e si scherza dall'altra parte del vetro. Probabilmente lei è pronta con la sua bacchetta. Chissà, proviamo a stuzzicare Alessandra tra poco anche su Rabiot. So che ha sempre un debole per i francesi. È pronta la bacchetta? Eccola qui, Alessandra, ben ritrovata.
Buongiorno, come state? Tutto a posto?
Tutto a posto, tutto aspettavamo bene. Questo momento, mi dimentico sempre di annunciarlo a dovere, proprio alle 13, ma mi invitano poi a ricordare, confermata la presenza della bacchetta, ci mancherebbe, è qui a vostra disposizione. Me li fai arrabbiare oggi o sei tranquilla? Cioè tu la nazionale...
Chi devo far arrabbiare?
No, i tifosi, sai, magari c'è qualche...
I tifosi?
Sì.
No, i tifosi se danno addosso ad Allegri li faccio arrabbiare sempre, perché addosso ad Allegri non si dà, primo.
Non si dà. Poi, a seconda a cui non si dà addosso è Rabiot. Perché è francese, no.
Rabiot, io sai che io per i giocatori francesi
lo sapevo.
Ho un debole.
Dai, allora bisticciamo io e te, dai. Non è il caso di rinnovargli il contratto, tanto non è che vuol restare, secondo me.
Ma vaffanbagno!
Pensavo peggio.
Come non vuol restare? Ma porca miseria, cosa vieni a dire?
No, non
sono
restare,
d'accordo,
non
neanche
vuole
per idea.
Non vuole restare. Io ho dato questo, cavallo pazzo Rabiot, non dice no alla Juve, ma attenzione, neanche sì, questa è la verità. Non dice no, ma non dice neanche sì.
Vabbè, allora, lui giustamente dice, vabbè, voglio restare... non se c'è una situazione disastrata, tra virgolette, ma tanto la situazione disastrata non ci sarà e quindi resta. Cioè, ma qualunque professionista fa questo tipo di ragionamento. Adesso non veniamo a raccontarci.
No, ci sono alcuni che sono venuti in Serie B e altri no. Bacchetta, questa non gliela faccio passare.
Certo, torni... che ci sono alcuni che sono venuti in Serie B e altri no, ma quella era una situazione un filino diversa, e gli alcuni che sono venuti in Serie B, ok, sono persone che erano in una società di un certo tipo alla Juve e che erano alla Juve da N anni, non che erano lì da 5 minuti.
Ho capito, quindi questa è la differenza.
Con un'altra situazione però, cioè non veniamo a paragonare, perché non c'è neanche vagamente paragone. Lì c'era una società che trionfava per lungo e per largo, era uno dei club più potenti al mondo in quel momento, la Juventus, e il secondo, se non addirittura, stava per superare il Real Madrid per come era messa.
Sì, eravamo
il paragone non si può fare, perché la situazione era molto ma molto diversa.
E allora poi me la gioco con lei, bacchetta. Per me Rabiot resta al 27%, non mi chieda perché 27 circa.
Ma perché 27? No, per me Rabiot resta al 70.
70?
Poi vediamo,
va bene, questo sarà un bel dibattito tra Paolino e Bacchetta, si discute a Radio Bianconera, non è vero, perché la pensiamo spesso nello stesso modo. Stavo chiedendo stamattina quali sono i tre acquisti che ricordi più facilmente dell'ultimo decennio, ok, ma altri tre anche dell'ultimo periodo, quello un po' più complicato. Quelli ti vengono in mente subito, tre nomi.
Ma Vlahovic subito.
Sì.
Ma perché lo sapevo.
Sapevi che sarebbe venuto già a gennaio? Non mi ricordo cosa...
Sì, vabbè, sapevo con notevole anticipo la faccenda di Vlahovic.
Vero che avremmo preso Giroud? Altrimenti?
Ma magari. E lo dico in maniera molto superficiale, perché è un gran bel vedere Giroud. Oltre che essere francese, quindi
certo, un bravo giocatore. Mi sembra che tu abbia anche contatti con gli amici di Giroud. No, ok, allora confondo con qualche altra persona. Va bene, quindi Vlahovic. E Vlahovic resta? Scusa, bacchetta, Alessandro.
Io credo che resti anche. Io non penso che la gente. Vado al contrario di questo trend disfattista, no, perché se ne vanno tutti. No, io invece penso che restino. Io sono dell'idea che non ci saranno grandi partenze, e del resto, se Danilo ha rinnovato, un motivo c'è.
Ok, allora abbiamo già tanti argomenti, non pensavo potesse essere diversamente con te in collegamento tutti i mercoledì qui su Radio Bianconera. Alessandra Bacchetta e le sue bacchettate. Chi bacchettiamo allora questa settimana? Santoriello?
Santoriello?
La Moviola?
Parliamo sulla Croce Rossa?
Io non volevo parlare di Inzaghi, di Inter, ma sapevo che facendoti la domanda così sarebbe stato facile. Perché? Perché
gol a porta aperta.
Esatto.
Che perché? A differenza di altri non sbaglio. Ecco.
Dimmi ragionevolmente perché Inzaghi e non, che ne so, D'Ambrosio. Ecco, spiegami.
Dico Inzaghi perché quella è la... Allora, D'Ambrosio stendiamo un velo pietoso su quello che ha combinato, perché veramente lasciamo stare. Fermo restando che Paredes è un notorio delinquente quando è in campo.
Non è che l'ha messo apposta? Non l'ha messo apposta? Cioè, non ci crede più. Andrà al Paris Saint-Germain. Me lo metti in quella situazione, pensavo anche peggio, o no?
Sì. Da Paredes mi aspetto questo ed altro. Il commento di mio fratello veramente è stato mio fratello sacerdote,
che benedizione ha dato?
A tavola parlavamo a Natale, poi si parlava della finale dei mondiali, e mi dice: oh, ma Paredes è della Juve, ma è un delinquente.
Ecco, se lo incontrassi lo scomunico, cioè una cosa del genere. Ho capito.
Ecco, quindi vabbè. Comunque dicevo, vabbè, i giocatori è un conto perché sei in campo e comunque hanno a short fuse, come si dice in inglese, perdono facilmente di vista la calma, ma l'allenatore ha il dovere di avere un atteggiamento dignitoso e responsabile, e Inzaghi non è stato né dignitoso né responsabile con quello che ha detto, oltre al fatto che comunque, voglio dire, ci vuole del coraggio a prendersela con l'arbitro in una partita in cui, come commentavo con altri colleghi amici dopo la partita, hanno fischiato a senso unico a favore dell'Inter.
Abbastanza,
perché
è vero.
16 falli alla Juve e 6 all'Inter non mi sembra, come dire, una cosa molto proporzionata. Ecco.
Senti, visto che per noi giornalisti c'è un codice... Visto che gli arbitri non parlano, c'è un regolamento a fine partita, non devono spiegare niente a nessuno, ma per migliorare il sistema, visto che non possiamo proprio catechizzare, a meno che non intervenga il fratello buono di casa Bacchetta, tutta la curva, ti chiedo, non sarebbe il caso di regolamentare anche queste esternazioni post-gara, che non è censura la mia, da parte degli allenatori, perché a questo punto...
Sarebbe il caso che la gente si comportasse in maniera decente,
esatto.
Non è che ci voglia molto.
Lo so, però non basta ormai più. Se penso alla Roma, 11 reati giudicati dalla federazione per i personaggi tecnici della Roma, cioè per l'allenatore, per il vice, per il massaggiatore, cioè 11 in un campionato, sono passate 28 giornate, mi sembra una ogni tre, tra virgolette, una ogni due e mezzo. Mi sembra
troppo.
Evidentemente
questi non sanno da che parte sono girati, o come si suol dire, beccano poco il centro della... Cioè, non è possibile. Allora, adesso, la gente non è che si alzi alla mattina e dice: guarda, ti punisco perché hai parlato in maniera fuori luogo. È evidente che ci sia troppa gente che lo fa. Cioè, cosa stiamo dicendo? Che la Roma è vittima del sistema? Io non penso, Non lo credo, perché genericamente quando si arriva a questi punti è perché uno è veramente andato fuori dalle righe. Quindi è il caso che si autocensurino o che le società adottino un simpatico codice di condotta.
Codice di condotta, brava, hai detto la cosa giusta. Senti, c'è un nostro ascoltatore che è malaticcio oggi sul divano, grazie alla bacchetta, meglio che le medicine che prendo, ci ha scritto.
Bene, sono contenta, meno male che sono meglio di una medicina, non ci vuole molto. Ma...
esatto, di quelle amare e cattive. No, rettifico anche un'altra cosa. Prima intervenuto qualcuno diceva dobbiamo andarcene al campionato italiano, l'hanno ripetuto due o tre tifosi bianconeri dell'Italia del Sud, ma non voleva fare riferimento sud o nord, cioè chi è intervenuto dicendo no, non come quei tifosi del sud che dicono che ce ne dobbiamo andare, voleva solo fare riferimento agli ultimi due vocali, non facciamo la guerra dei poveri tra di noi, quindi c'è chi pensa, e lo chiedo ad Alessandra Bacchetta e nostra compagnia ancora qualche minuto. Ci sono dei giorni in cui il malcontento, la rabbia, il nervoso dei nostri tifosi ci porta a dire qualcuno basta, non li sopporto più gli altri, le trasmissioni, andiamocene da questo campionato. Tu come la pensi?
La penso che quando io e te eravamo sempre allo stadio, quella dirigenza diceva che se ne doveva andare dal campionato,
sì, è vero.
Quindi non è che sia una
anche lo
novità.
Stadio lo volevano fare da un'altra parte, ti ricordi?
Cioè voglio dire, già loro dicevano che era il caso di girare i tacchi e cercare lì di migliore.
Però era solo per provocare o no? Anche all'epoca.
No, per provocare col cavolo, cioè quelli ci avevano già in mente la Super League, cioè il concetto della Super League non è che sia nuovo, Io sono favorevolissima alla Super League, per quanto mi riguarda va benissimo che in Italia giochi l'Under 23, così almeno hai garanzia di far giocare i giocatori giovani, tra l'altro, che è tutta salute, e tutti i giochi delle partite che sono sempre ad un certo livello e hai un prodotto che è vendibile negli Stati Uniti e in Cina, in mercati dove ci guadagni e dove ti puoi pensare di costruirti qualcosa per il futuro. Non dove ti puoi pensare, dove puoi pensare di costruirti qualcosa per il futuro, perché hai dei ricavi che sono costanti e garantiti e non sei sempre in balia di quello che decide la UEFA o delle bandiere al vento del campionato italiano. Poi è
non
chiaro che
più
io
sempre...
non dico andiamocene, io dico beh ci resti con premesse diverse.
Con regole anche diverse, riscriviamo il calcio italiano, non servirebbe, ma non ci riusciamo, non riescono a far nulla. Cosa sta cambiando nel nostro calcio? Le regole le fanno in Europa, il fuorigioco, e gli arbitri, e le prove, e i test, e noi di conseguenza applichiamo meno. Noi siamo il paese delle polemiche, Alessandra, non
ma
sto scherzando qui.
Siamo sempre stati il paese delle polemiche, ma in Inghilterra manco sanno come si chiama di nome l'arbitro.
Esatto.
Purtroppo quello è l'Italia, è il paese della dietrologia, quella è natura italica, non è una questione di campionato o non campionato, è questione proprio di come siamo fatti noi come popolo. Questo detto, ci sono un sacco di cose che si potrebbero fare per migliorare, a partire dal riformare interamente la Federcalcio e la Lega Calcio, ma c'è sempre il solito discorso che in Italia non conta il far bene, conta il no, io devo badare al mio simpatico orticello.
Questo...
quindi finché si è in quella posizione lì e ognuno pensa a coltivare il proprio bacino d'utenza o a cercare in qualche modo di accaparrarsi una fetta di qualcosa, non si andrà mai da nessuna parte.
Certo. Questo senti, faccio un po' con te operazioni di mercato. Allora, abbiamo dei giocatori in prestito, alcuni torneranno, tipo, lo dice anche il suo procuratore, Arthur. E poi cosa ce ne facciamo?
Signore,
no, non darci il titolo. No, non è per Arthur, dico...
Levatemi questo pensiero, cioè, io oggi già sono presa che devo preparare valigie e cose. No. Cioè, no.
Scappa, va via.
Arthur non ci voglio neanche pensare. Quello faccia la valigia, vada altrove. Non voglio neanche pensare al fatto che ritorni, perché lo rispediranno da un'altra parte.
Sì, o chiuderanno la pratica, assolutamente. McKenna e Zaccaria, terresti qualcuno?
Non ce ne facciamo niente, ma è anche uno che disturba l'ambiente, quindi può pure girare i suoi simpatici tacchi e
McKenna e Zaccaria. McKenna probabilmente riscattato dal Leeds per 34,5 milioni, mi dicono. 28 milioni basterebbero al Chelsea, ma non sembra intenzionato a confermare Zaccaria. Quindi con questi giocatori qualcuno ce lo dobbiamo tenere, dovremmo fare delle perdite?
Non penso che ne terranno nessuno dei... faranno degli altri prestiti o troveranno il sistema di... Io non ero così negativa su Zaccaria, dopodiché lì è evidente che la situazione si è incrinata per altri motivi e quindi avranno i loro...
Quali motivi, Alessandra?
Ma da quello che ho capito, credo che abbia avuto a che ridire per non so esattamente che questioni, però l'hanno fatto andare dall'oggi al domani. Quindi mi sembra evidente che ci sia stato un qualche litigio, un qualche dissapore di qualche genere, del quale sul momento non ero a conoscenza.
Senta, quale moglie gliel'ha detto? Si può sapere?
Nessuna moglie, nessuna moglie. Qui non
sono state
mogli.
Ci sono riuscito. Ogni tanto ci provo.
Piccoli dai direttamente coinvolti, ma
ho capito.
Ripeto, non sono certa perché non, sul momento...
C'è
non
qualche moglie insoddisfatta?
Però ho capito come stava girando la faccenda.
Confermo.
Evidentemente c'è un problema di altro genere.
Ci risultano le stesse cose. Io quando non la sento e poi diciamo le stesse cose, capisco che non abbiamo le stesse fonti, ma... diciamo la verità. Senta, ci sono delle mogli insoddisfatte? Parliamo chiaramente delle prestazioni sportive in campo dei loro mariti.
Ma vorrei vedere.
No, perché no, devo spiegare, perché ogni tanto io ho un marocchino come interlocutore e lui immagina sempre cose un po' particolari a quest'ora. Quindi ci sono delle mogli che avranno da ridire sull'impiego?
Inquiete?
Che vogliono andare via?
Io non tratto con le mogli, io di solito tratto con i mariti, quindi...
Sì, anche lei, spieghi meglio.
Nel
perché...
senso, attenzione, non che io mi insinui nelle famiglie altrui, ben me ne guardo.
Lei ha dato una risposta alla marocchino in questo momento.
Nel senso che professionalmente, di norma, interagisco con quelli che giocano, no? Con le mogli.
Allora,
poi dopo può capitare che parli con amiche, fidanzate, mogli, eccetera, vabbè, però quello è un altro discorso. Non ho idea, non lo so, in questo periodo non mi sono particolarmente prodigata nel cercare... chiacchiera da quel
e allora, ultima perché, battuta, perché siamo alle 14.29 e la bacchetta sta preparando le valigie, giusto?
Sì.
Possiamo sapere per...
Corretto.
Per andare in vacanza.
Devo andare, domani vado a Roma e
quindi Roma.
Ho da preparare cose.
Ok, perfetto. Vabbè. Io per andare a Roma la valigia la preparo sul treno praticamente.
Sì,
non il giorno
io
prima.
Invece sono una di quelle che non può dimenticarsi neanche mezza cosa,
certo.
E che devo aver tutto piegato, perfetto, messo, ecco, quindi...
Di Maria Chiesa, come stanno? Perché qui vederli che non giocano perché non sono sicuro, perché poi li perdo un mese, dopo la pausa siamo a posto? Ha parlato
io
con i
passeggiatori?
Sì.
E me lo auguro anche. Dopodiché, ragazzi, quando ci sono gli infortuni, che sono infortuni di questo tipo, bisogna armarsi di pazienza.
Senza.
E l'importante è che torni.
Pogba okay? Escluso.
L'importante è che torni e stia bene.
Pogba escluso
poi
da questo ragionamento.
Ci vorrà il tempo che ci vorrà.
Pogba escluso da questo ragionamento?
No, incluso Pogba.
Ah, perché ogni volta lo diciamo, ma non rientra mai.
E non rientra mai, è rientrato adesso un attimo di... Ragazzi, cioè non si schioccano le dita e la gente magicamente è in piedi, tornata come nuova.
È passato un anno, bacchetta.
Non funziona come l'automobile che si cambia il pezzo e poi va.
Però non è contento neanche Allegri, questo lei lo sa, perché ha già detto, non so neanche se ci sarà dopo la sosta. E la cosa non è piaciuta, i giornalisti ce l'hanno lì, la pratica nel cassetto, pronta per essere tirata fuori.
Allora ragazzi, se stiamo dietro a tutte queste cose non la si finisce più. Allegri non è contento, nessuno è contento di non avere a disposizione un giocatore, che discorsi, soprattutto un giocatore fondamentale, però questo detto, tutti sono consapevoli dei tempi che ci vogliono per recuperare, per poter essere al meglio della forma, e quindi è inutile starsi a raccontare storie, lo sanno, si regolano di conseguenza.
E speriamo che le cose vadano bene, meglio da aprile con le 9 partite in 30 giorni. Grazie Alessandra Bacchetta, c'è un treno che
a
ti
voi.
Aspetta. Ciao, alla prossima settimana, mercoledì prossimo, 14.15, come sempre, il treno con la bacchetta sopra. Ciao Alessandra, grazie. Noi ci ritroviamo tra poco. Due chiacchiere tra di noi, i tre giocatori che avete gradito di più e poi il direttore Moggi. Praticamente. Diglielo, se hai il coraggio, diglielo poi dopo. E gli chiederemo del contratto di Allegri. I primi che ve l'hanno detto, come quando sarebbe arrivato Bremer. I primi ve l'abbiamo detto addirittura 8 mesi prima.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Allora, dovremmo richiamare la bacchetta perché c'è qui una candidatura. Forza Juve sempre, non sono francese, non sono un calciatore, ma sono anche un po' bello. Va bene lo stesso per piacere alla sua ospite. Apriremo una rubrica, simpatica, bella, intelligente, sempre molto gobba negli spunti e nel modo con cui si presenta ai nostri radioascoltatori. Una considerazione per l'Alessandra. La Juve è la fidanzata d'Italia. Cosa ne fa di un amore non corrisposto? La Juve è stata usata per risollevare il calcio italiano. Adesso la Gravina ha trovato il modello alternativo, il Napoli. E la Juve può essere gettata nell'immondizia. È la fidanzata che trova l'amante. Cioè, non so, dovremmo poi chiedere... Questa la prossima settimana. Lo chiediamo alla Bacchetta. Grazie di esistere come radio, grazie a voi che ci ascoltate con pazienza anche quando la pensate diversamente da noi. Vogliamo la signora Bacchetta tutti i giorni, magari, deve andare a Roma, non può tutti i giorni. Fa giocare l'Under 23 in Italia, la prima squadra, io la manderei a giocare altrove, ne gioverebbe lo spettacolo e potremmo goderci appieno la Juventus. Ma cosa volete cambiare in Italia se il calcio è governato da Gravina, De Laurentiis e Lotito? Ne parliamo, Stefano? Perfetto, è giunto il momento forse di far cadere... Non far cadere. Ci stanno dimostrando di non poter... di non essere all'altezza di questa situazione, di cambiamenti. Però sono tutti che poi votano. Bisogna cambiare lo statuto. E dovrebbe lavorarci Marotta, avrebbe potuto lavorarci anche meglio Agnelli... alla fine poi ci si accontenta sempre un po' tutti. È giunto il momento dei cambiamenti, non di non ascoltare i vostri vocali.
La Bacchetta l'adoro, spirito mio divino, muse ispiratrice, sei quello che noi vorremmo sempre essere, sempre positivi e cattivi contro chi ci vuol male. Grande Bacchetta, sempre fino alla fine.
La dea, noi la mettiamo lì, non possiamo essere noi non siamo degli dei, noi siamo degli umili servitori delle dee e quindi le facciamo...
Bergamo hanno la dea Talantina.
La dea Talantina e noi la dea Juventina. La dea Juventina, esatto. Se me lo giri così sarà sicuramente contenta, visto che non le regaliamo neanche mai un fiore.
Possiamo chiamarlo?
Chi?
A lui.
La prossima volta con la Bacchetta?
No, dico...
Chi tu? Ah, il direttore.
La
cioè,
maestra.
La maestra, la maestra. LM? Chiamalo, chiamalo. Anche perché stasera si sta facendo bello, secondo me, perché stasera organizza qualcosa, secondo me. Non mi ha detto molto di più. Va bene. Noi juventini a sud non si può nemmeno lontanamente immaginare quanto rischiamo per rivendicare i nostri colori. Lo so, lo capisco e ve lo riconosco. Qui le radio e le trasmissioni, Variale, Auriemma, Alvino, De Maggio, De Giugno, De Luglio, buttano benzina sul fuoco ogni giorno contro i tifosi juventini. È l'unica soddisfazione che hanno e quindi io rimbalzo, mi cercano ogni tanto per intervenire ma sanno che non faccio poi troppo il diplomatico. Non voglio neanche rovinarmi l'esistenza perché se sei decoccio, sei decoccio. Quindi la mia mission è seminare e far allargare il cespuglio bianco-nero. E otteniamo anche risultati. RBN è sotto gli occhi di tutti. Tra poco, lo sa che si sta fermando, sta spegnendo il sigaro, lo sta accendendo, dipende dal momento. Esatto. Vocali, tu riprovaci e quando c'è, lo sai, mi mandi il beep e noi continuiamo. Intanto leggo anche i vostri messaggi.
Da Napoli. Ciao direttore, Mariano da Napoli. Ma scusami, noi siamo sotto processo per la questione stipendi perché i giocatori hanno firmato degli accordi o hanno preso degli accordi con la società senza depositarli in Lega.
Sì, e rischiano anche i giocatori.
E questo ovviamente avrebbe un valore legale contro di noi.
Perché sei quotato
adesso
in borsa.
Adesso noi dovremmo dare dei soldi a Dybala,
sì,
in base alla parola di Dybala su una stretta di mano.
Ma no,
se non ci sono degli accordi firmati e scritti, Dybala non può pretendere nulla, credo.
Allora, la questione legata a questo discorso è separato, non rientrerebbe niente. Io posso avere un preaccordo con la società Juventus che il prossimo anno vado a fare lo speaker dello stadio e mi dicono... ci risentiamo entro il 31 giugno, ci sentiamo per sottoscrivere questo accordo. Lui non prende accordi con altre squadre, quindi gli garantiscono il rinnovo del contratto. Ok? Quindi se lui ha questa carta e sicuramente ce l'ha, ma non ricade nel penale, lui ti dice: oltre a non avermi dato i soldi, quelli incriminati, lui, Ronaldo, perché l'hanno testimoniato, quindi io le carte non le ho viste, ma hanno testimoniato, le intercettazioni sono uscite, ahimè, purtroppo i giornali le hanno avute, i magistrati le hanno date, il gioco è molto semplice, ok? E in cambio di altri favori, è ovvio, funziona così il circuito. Ci fossi anch'io in quella filiera, avrei qui il documento, io invece ragiono, su quelle carte non mi interessa, ma i virgolettati sono altrettanto pesanti. Ok, pesanti nel senso posso fare delle riflessioni. Quindi lo stipendio è, tu dovevi dare ancora 3 milioni che è stato spalmato ma non comunicato in Lega. Quindi essendo una società quotata in borsa hai delle responsabilità più gravi rispetto ad altri club. Lui ti dice in più, è vero, ho dichiarato quello per farsi dare più in fretta i soldi. Cosa succede? Succede che ti dice... Io avevo anche un preaccordo con loro, la stretta di mano la definiamo noi, che mi avrebbero dato X. Il fatto che mi abbiano scaricato all'ultimo mi ha portato a trovare in fretta e furia la Roma come società. E quella Roma mi ha dato solo 1,5 milioni in meno? Bene, quel 1,5 milioni in meno lo voglio dalla Juventus. Ma non c'entra niente col caso della procura di Torino, che sia chiaro. Era solo perché l'ho letta e ve la volevo riportare come notizia. Uno sguardo a tutto mercato web. Il direttore è ancora, non trova l'accendino probabilmente. Io c'ho, sono sicuro che risponderà a breve, quindi tra poco lo avremo qui con noi, me lo auguro, spero. E andiamo su tutto mercato web, vediamo se ci sono un po' di aggiornamenti. Gigi Riva, Roma, Mourinho è unico nel suo genere, trasmette il suo carattere alla squadra. Sì, sul campo è una cosa, poi bisognerebbe mettere un po' la museruola anche a chi fa un po' troppo il fenomeno, diciamo così. Quindi questi attacchi dovrebbero arrivare anche da Gigi Riva, il sottoscritto e altri. Sia che lo faccia Allegri, sia che lo faccia Mourinho, sia che lo faccia Pioli, sia che lo faccia Inzaghi. E non solo, però Allegri, il gioco di Allegri. Perché a me il gioco di Mourinho, ne parlano in pochi, ma mi sembra molto simile al non gioco di Allegri, tra virgolette. Frattesi, la priorità, Carlos Augusto del Monza, un'ipotesi, l'11 degli obiettivi di mercato della Juventus. E io vi dico, vicario per la porta dell'Empoli, il ritorno di Cambiasso dal Bologna, l'ipotesi Frattesi, la forte volontà di riportare a Torino Rovella, e attenzione perché sul discorso attaccanti il capitolo è ancora tutto aperto e da scrivere. Andiamo su Bianconera News. Allora, intanto per ricordarvi Santoriello e l'inevitabile passo indietro meditato per 2 mesi, sono passati 2 mesi e quindi non ci sarà in fuorigioco, praticamente il PM di Torino fa un passo indietro, leggete tutto su Bianconera News. Poi si parla di mercato. Tacconi lascia l'ospedale di Alessandria, continuerà la riabilitazione vicino casa, e la notizia ci fa davvero piacere. A renderlo noto il figlio Andrea, che sui social ha accompagnato la notizia con un messaggio: è stato un lungo percorso ad Alessandria dove hanno salvato la vita a papà. Da oggi questo percorso continuerà in Lombardia, ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi. La strada è ancora lunga, ma come ho sempre fatto vi terrò informati. Grazie Andrea, bentornato quasi a casa, ancora un passettino. Stefano Tacconi, così, notizia che viene ripresa tempestivamente dalla redazione di Bianconera News. Torniamo indietro, già riprese le dichiarazioni di Torchia, intervistato nel corso della trasmissione La Juve in Gol dal nostro Claudio Zuliani. Ho visto una Juve più aggressiva, attenta, che ha tenuto bene il campo. Davide Torchia si è espresso nel corso della Juve in Gol con Claudio Zuliani. C'è anche il podcast, quindi potete anche riascoltarlo. E poi chiaramente c'è Carini, anche già ripreso, bravi ragazzi, brava la redazione. Frattesi, la Roma in poll su Antonio Conte, ci ha detto la sua Inter o Juve, ma anche forse la Roma. E io vi aggiungo il mio pezzo di ragionamento. Intanto mi dicono che siamo in assenza di linea col direttore Luciano Moggi, guardo se per caso mi ha scritto eventualmente no, non ancora, non ancora, quindi probabilmente potrà intervenire o è impossibilitato in questo momento. Dicevamo, intervista esclusiva con Nicola Legrottaglie, mi fa piacere ribattere sul titolo, so che fa discutere, so che l'avete presa malissimo, so che Legrottaglie dice anche e chiede soprattutto scusa ai tifosi sulle plusvalenze, le mie parole strumentalizzate, mai attaccate alla Juventus. Meglio una buona reputazione che grandi ricchezze. Sei stato bravo a vincere sul campo, ma poi hai creato un sistema che ti ha avvantaggiato in fase di mercato. Queste tue dichiarazioni sulle plusvalenze suonano come una condanna per la Juventus. La pensi ancora così? E allora leggiamo la sua risposta. E Quintiliano ha fatto, Gianpietro Quintiliano ha fatto molto bene a riprendere, a ripartire da meglio una buona reputazione che grandi ricchezze. Espressione usata da Legrottaglie qualche mese fa. Le mie parole sono state strumentalizzate perché estrapolate da frasi non contestualizzate. Quando ho parlato dei 9 anni di successi, non ho detto che la Juve li abbia ottenuti con le plusvalenze. Assolutamente. In campo i bianconeri hanno vinto scudetti e coppe. Avere una buona reputazione in un momento di difficoltà riguardava tutto il sistema calcio. Non ho mai condannato la vecchia signora in particolare. Io sono per l'onestà. In B ho vissuto la sofferenza per Calciopoli. E allora questa è la prima di tante risposte che ha dato al sito Bianconera News proprio Nicola Legrottaglie. E vedo che ci sono già molte, molte letture. Leggete perché poi, vi garantisco, potremo avere un dibattito trasparente, noi, voi e Nicola Legrottaglie. Speriamo che possa accogliere il nostro invito, che gli ho già fatto, la prossima settimana. Grazie e bene, cioè grazie alla redazione di Bianconera News, che ricordo sta crescendo anche grazie alle vostre letture e come vedete si evita di parlare del nulla, ma si cerca di dare contenuti. Allora, visto che stiamo provando a contattare il nostro direttore, ci proverò anch'io e magari mi faccio spiegare in quale curva di quale mondo è eventualmente e da quale scaletta di aereo sta scendendo eventualmente, ascoltiamo ancora i vocali che stanno arrivando da parte
vostra.
Buongiorno
Paolino, sono Paolo, scusa il gioco di parole. Io sono del partito dell'andare via, non perché me ne voglia andare, a una certa età ho sempre visto i campionati qua, ma allora se rimaniamo qua sappiamo che in futuro ci saranno di nuovo un'altra Farsopoli, un'altra Tangentopoli, un'altra Calciopoli, chiamiamola come volete, che sia Plusvalenzopoli, ne inventeranno delle altre, perché io oramai ho una certa età e ne ho viste talmente tante, da prima del 2006, perché già prima c'era il processo doping, quello famoso di Zeman che accusava, poi era lui il peggiore, e tutto quello che verrà, e poi Suarez, e poi la squalifica di Conte, e poi lo stadio, e poi quello e quell'altro. Quindi stiamo pure qua, ma intanto questi continueranno in questo modo. Siamo pronti a tutto questo?
Siamo pronti e lo chiediamo anche a tutti voi. Altri vocali, vedo storcere un po' il naso al nostro regista che non riesce a connettersi. Abbiamo pagato la bolletta questo mese, sì, assolutamente sì. E quindi
Noi sicuro,
no, anche noi, anch'io. Allora, sono andato io in posta.
Ma sai che il direttore è sempre indaffarato.
Il direttore è indaffarato. Adesso dice 51, adesso rispondo.
Sta suonando.
Te l'ho detto, è lui. È sicuramente lui, è il direttore. Lo conosco troppo bene, il nostro direttore. Adesso dirà, non mi avete ancora chiamato. Adesso lo mandiamo in onda, perché stava rientrando, stava parcheggiando sicuramente. Intanto leggo un po' di altri messaggi.
Pronto?
Eccolo lì, direttore Luciano Moggi, lei si fa
eccomi.
Neanche Bremer riuscirebbe a bloccarlo, a marcarlo, o no?
A chi, a me?
Sì,
sono difficile nella marcatura perché vado da tutte le parti e non mi faccio trovare.
Esatto, però lei sa che Paolino ha questa dote, è la tenacia. Ho detto, sì, Luciano Moggi ci ha detto di sì.
Inseguimento.
Quasi stalker. Direttore, che partita è stata la partita? Intanto tu lo chiami Derby d'Italia, lo chiamavi Derby d'Italia quello con l'Inter?
No, Derby d'Italia lo chiamavo un giornalista diverso. Io Derby d'Italia chiamo Derby d'Italia
col Milan,
quando si incontrano le due squadre migliori. Mm. Quello è il vero Derby d'Italia.
Qual è quest'anno il Derby d'Italia?
Non eravamo né noi praticamente nell'Inter. L'Inter. Magari doveva essere il Milan e lì e il Napoli, questo sì. Allora veramente si poteva chiamare Derby d'Italia o qualsiasi altra squadra.
Questo non te l'avevo mai chiesto e quindi adesso me lo ricorderò. Quindi il Derby d'Italia è tra le due migliori squadre, non tra la prima e la seconda, tra le due migliori.
Beh, questo allora è il modo di approcciare nel discorso di un giornalista che adesso non c'è più. Però era il modo di approcciare verso delle squadre che andavano per la maggiore, che adesso non è proprio così, insomma, in poche parole. Quindi in certi momenti bisogna anche cambiare il modo di dire. Per me il Derby d'Italia è tra le migliori formazioni o comunque, quando partecipa a una delle migliori formazioni, ed è indubbio che il Napoli chiede strada.
Mi spieghi il Napoli perché sta giocando bene, ha azzeccato alcuni acquisti, ha così tanti punti, viene elogiato. Spalletti prima in Italia non è che avesse sempre convinto. Si sono andate così o sarà poi complicato riconfermarsi?
Secondo me è San Gennaro che ha provveduto al tutto. Io credo che abbiano fatto una squadra con titolari e riserve che possono fare tutti i giochi che vogliono. Possono fare la partita perché hanno due giocatori, Osimhen e Georgiano, che praticamente basta mandarli a palla avanti e la sanno amministrare.
Chi ti ricorda quell'attaccante lì?
Possono giocare di rimessa perché praticamente hanno Lozano, hanno giocatori Politano, giocatori velocissimi che quando ripartono sono difficili da frenare. Quindi è una squadra completa, direi, tutto. E in più
si divertono.
Hanno dei giovani interessanti, i migliori giocatori che ci sono in Italia, tipo, che ne so io, Simeone, per fare un nome,
sì,
che possono sostituire
Raspadori,
ovviamente, titolari e fare anche dei gol.
Senti, ma Spalletti,
Raspadori è un altro.
Spalletti è un allenatore che ti piace, ti piaceva, ti sarebbe piaciuto, ha rischiato di arrivare alla Juventus qualche volta?
No, alla Juventus ci sono arrivati sempre quelli che dovevano arrivare. Quelli che effettivamente piacevano a me, cioè Carrello, Carlo Ancelotti e Lippi.
Perché Ancelotti non ha vinto a Napoli? Anzi, è andato via anche prima. Ma cosa mi colpì all'epoca?
Beh, Ancelotti è più, diciamo, allenatore che deve essere sostenuto dalla società. Nel momento che viene mandato allo sbaraglio, per Ancelotti diventa un problema perché non ha forse il carattere giusto del combattente, però è certamente uno che di calcio ne capisce. Ha avuto la fortuna di andare nel giro buono degli allenatori, ha fallito soltanto nell'Everton, quasi metà nel Bayern Monaco e soprattutto nel Napoli, perché non è stato aiutato probabilmente dalla società, ma per esempio a Madrid, dove esiste un presidente, Florentino Perez, che praticamente non solo dà una mano, ma determina la politica della società, non dico in campo, ma ci manca poco. A quel punto io credo che Carlo Ancelotti sia un ottimo allenatore che può dare quello che sta dando, attenzione, perché io credo che Ancelotti abbia vinto dappertutto, il che può significare che come allenatore non si discute. Ha questi lati negativi, laddove praticamente non è sostenuto dalla società ma deve fare tutto lui, a quel punto lì rivengono fuori dei problemi che poi dopo consistono nell'abbandonare una squadra, una società, come è successo a Napoli, come è successo con l'Everton e come è successo con Bayern Monaco.
Luciano, noi dobbiamo chiederti, perché lo ritratto, cito la fonte, si chiama Luciano Moggi, quando interviene e non qui su Radio Bianconera, la situazione del contratto del nostro allenatore Allegri. Allora, intanto, la Juve quanti punti ha, secondo te? Con l'asterisco, senza l'asterisco?
Beh, fa la bene... Juve avrebbe 52 punti. punti.
No, 56.
Avrebbe. Io sono sempre convinto che li dovrebbe avere e li avrà, perché in pratica leggo il disposto del diritto sportivo. Nel diritto sportivo ci sta scritto che le preferenze possono essere fatte. E di conseguenza dovrebbe scomparire il processo praticamente
il meno 15.
Poi dopo magari viene fuori la Consob, la quotazione in borsa, che dice sì, per il diritto sportivo le potete fare, però poi dopo che vi quotate in borsa noi non permettiamo questa cosa, e lì potrebbero venire fuori delle multe.
E magari per l'anno prossimo,
certamente,
non penalizzazioni.
15 punti.
Ho capito. Ma anche le penalizzazioni, secondo te, e magari l'anno
prossimo?
No, le
penalizzazioni adesso, in questo contesto qui dovrebbero essere da escludere. Perché se tu mi ammetti le plusvalenze...
Ah, la conseguenza è quella, solo la multa. Ho capito il ragionamento.
E poi dopo la Consob dica, non sono praticamente ammesse perché è quotata in borsa. E questo è un altro discorso, ma è a livello... punitivo con delle multe,
certo.
Non certamente con i punti di penalizzazione.
Senti, ma Allegri,
la giustizia sportiva è una cosa, è la cosa ben altra.
Assolutamente, e hai fatto bene anche, sono spunti, chiaramente con te bisognerebbe parlare delle ore, ce lo chiedono anche da casa, ci sono già domande, vocali per te. Io ti devo chiedere di ufficializzarci quanto hai detto, mi hai detto, Allegri, se si qualifica la Juventus sul campo in Champions League, gli scatta in automatico il rinnovo del suo contratto. È così?
Secondo me è già scattato, anche perché se praticamente non dovesse qualificarsi per colpa della società per questi 15 punti, praticamente lui ha il contratto rinnovato per ulteriori 2 anni, perché ha fatto lui personalmente con la squadra ben 52 punti ed è secondo, oltretutto a distanza tiene la terza di 2 punti, se non vado.
Allora, direttore, intanto ti ricordo che 52 c'è la Lazio, la Juventus ne avrebbe 56, quindi avrebbe 4 punti in più.
Sì, adesso non ricordo i numeri, però voglio dire, è sempre prima con qualche
seconda,
punto
cioè, 4
seconda
sulla Lazio,
con qualche
4
punto
sulla
di vantaggio
Lazio.
Sulla terza.
Assolutamente, quindi questo è un po' il ragionamento che ripetiamo ogni tanto.
Ma poi scusate, perché non dovrebbe restare Allegri? Io devo dirvi una cosa personalmente,
sì,
che secondo me non ha fatto bene, ha fatto di più, perché se si trova, adesso mettiamo da parte...
Qualcuno pesa l'eliminazione
Napoli,
in Champions.
Napoli è un marziano, Napoli è un qualcosa di diverso dal calcio, perché praticamente... ha dei giocatori che sono difficili da trovare. Il Napoli ha trovato spendendo anche poco, oltretutto. Quindi voglio dire, il merito veramente dei dirigenti e di quel presidente aver fatto una formazione del genere. Però quando voi vedete che buttano la palla avanti, c'è sempre chi l'arpiona, che Osimhen, se non la prende lui la prende Giorgiano, e tirano in porta e fanno gol. E qui lasciamo perdere il discorso del Napoli, decisamente superiore a tutti. Non è un campionato tra Napoli e le altre. Mentre invece la Juventus, nel clima delle squadre migliori, sta navigando abbastanza bene, perché sarebbe, se escludiamo il Napoli, primo in classifica rispetto a Milan, Inter, eccetera. Questo è quello che quindi che Massimiliano Allegri avevi fatto bene, penso che non ci siano dubbi.
Luciano, in 10 secondi, perché poi ti dobbiamo salutare e il tema sarebbe lungo da approfondire, però abbiamo fallito in Europa League uscendo nella fase a gironi.
Ma non c'è, sì, ma non è, allora, che non sia una grande squadra la Juventus è fuori dubbio, ma voi adesso non vorrei che si illude, che venisse fatta un'illusione per la partita con l'Inter. Abbiamo giocato contro nessuno con l'Inter, perché l'Inter intanto giocava in 10 perché praticamente Lukaku era assente dal primo minuto, quindi avevamo anche facilità. Poi l'Inter, tanti dicono, che ha tenuto bene il campo perché ha tenuto possesso palla per il 70%, è vero, è proprio quello che ha fatto vincere la Juve, perché ci sono 2 possessi palla, il primo è quello dell'Inter lento, prevedibile, che praticamente permette alla squadra avversaria di riposarsi e ripartire. Quell'altro invece che è difficile perché non ti fa mai trovare il pallone è quello del Napoli, perché il giro palla è talmente svelto che ti mandano a vuoto in tutte le
circostanze. Ti fa andare fuori giri.
E lì ti stanchi e praticamente poi arriva il Napoli che ti fa due gol con Osimhen, fa un passaggio per Dembélé.
Senti, una battuta sulle polemiche, il solito Juve-Inter, le polemiche, mano, non mano, Rabiot, neanche quando danno ragione.
Lì andiamoci piano, perché io ho visto un replay praticamente ieri sera in televisione fatto di tre parti, e la terza parte praticamente si dice che abbia qualcosa di diverso dal normale, che potrà permettere anche di annullare il gol. Diciamo che il problema di fondo qual è? Quando tu praticamente osservi una determinata azione, e purtroppo il VAR incorre in queste cose, se stai 4 minuti e non hai capito ancora niente, devi chiamare l'arbitro e l'arbitro deve decidere, altrimenti ci saranno sempre polemiche. Questo è quello che purtroppo è inutile parlare con quelli che amministrano il calcio di ora, sono tutti uguali.
E con questo guarda, hai risposto alle tante domande che ti avrebbero
la limitazione, sapete quella, di ora non c'erano immagini che chiarissero.
Invece c'è.
Però che lo tenete a fare il VAR, se chiaro, non ci sono immagini che chiariscono.
Direttore, so che sei impegnato stasera. Certo, so che sei impegnato stasera, ti dobbiamo lasciare, hai un treno. Ciao, buon viaggio. A stasera.
Buon anno, ciao. Buon anno. Ciao.
Grande il direttore, se no non lo fermavo più, hai visto, ci ho provato. Ci siamo riusciti, salutiamo, ciao Manuel, spazio a quelli fuori di Juve. Da qui si riparte, anche domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.